Newsline Sera.
18.32, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale che apriamo con la cronaca, perché un detenuto italiano, poco più che trentenne, è deceduto nel carcere fiorentino di Sollicciano a Firenze. La morte sembrerebbe dovuta a un'overdose, secondo quanto è circolato e quanto è stato reso noto dal segretario generale regionale della UILPA, Polizia Penitenziaria, Eleuterio Greco, in una nota che parla di ennesima morte, di una strage infinita nel penitenziario fiorentino di Sollicciano. Sempre quest'anno a Sollicciano sono morti altri due detenuti, entrambi suicidi, un 25enne egiziano che si è tolto la vita il 3 gennaio e un 39enne romeno deceduto lo scorso 15 febbraio. Secondo quanto spiega il sindacato UILPA, il detenuto italiano sarebbe stato colto da malore all'interno della cella del carcere per poi essere condotto all'ospedale dal personale di polizia penitenziaria, e sembrerebbe che siano state trovate siringhe e materiale per uso stupefacente. Questo quanto ricostruisce la UILPA, che denuncia che il carcere di Sollicciano è fuori controllo. Abbiamo ribadito la necessità, dicono, di avere una direzione stabile, un comando che riporti l'ordine e la sicurezza nei reparti di detenzione, oltre a tutto quello che manca per la sua normale funzionalità. Anche l'OSAP, che è un altro sindacato di polizia penitenziaria, parla di situazione drammatica nelle carceri della Toscana e dell'Umbria, ed è intervenuto sulla vicenda anche il SAP, detenuto morto a Sollicciano. Sono sottovalutati gli appelli che da anni stiamo producendo proprio sulla situazione del carcere fiorentino. Questo quanto dice il SAP. Cambiamo notizia, perché oggi sono stati resi noti i dati che riguardano la popolazione di anziani non autosufficienti per quello che riguarda l'area metropolitana fiorentina, e sono dati, insomma, che non sono particolarmente incoraggianti, perché sono 25.000 gli anziani non autosufficienti, ma soprattutto i servizi sono inefficaci. Questo quanto denuncia la SPI-CGIL. Buonasera a Chiara Tozzi, segretaria della SPI-CGIL Firenze, grazie di essere con noi. Allora,
buonasera.
Una popolazione anziana che cresce, no? Sono 270.000 gli anziani sul territorio fiorentino, 154.000 le donne, soprattutto questo dato sugli non autosufficienti e il fatto che i servizi non sono assolutamente adeguati, no?
Sì, esatto, noi stamani abbiamo presentato questo report dell'attività degli sportelli sulla non autosufficienza che abbiamo, diciamo, inaugurato un paio di anni fa su tutto il territorio fiorentino. Quindi dati che ci vengano restituiti da quelli che sono stati i nostri contatti con le famiglie che si rivolgono al nostro sportello, sono dei dati, diciamo, abbastanza preoccupanti, soprattutto riguardo, come dire, alla presa in carico delle persone che vengano dichiarate, definite non autosufficienti, avrebbero necessità chiaramente di un servizio, o che sia un servizio domiciliare o residenziale, ma che comunque dovrebbero essere accolti in un percorso di cura. Naturalmente le domande, diciamo, sono in crescita, perché, come si dice ormai da tempo, non è un'ovvietà, c'è un invecchiamento della popolazione che rappresenta anche nella nostra provincia. Gli anziani over 65 sono più del 25% del resto della popolazione, e la domanda di presa in carico cresce dal dopo il Covid, le domande sono aumentate del 20-30%. Noi quello che possiamo dire è che, al di là, diciamo, dell'efficacia, dell'efficienza del servizio sociosanitario a livello regionale, perché sicuramente la Toscana è più avanti rispetto ad altre regioni, però rimangono due criticità pesanti. Una riguarda appunto un'assistenza domiciliare non adeguata ai bisogni, cioè quindi insufficienze, e l'altra è il problema che ormai è stato, diciamo, in questo periodo, visto anche gli eventi che ci sono stati, il problema attinente all'RSA, cioè i ricoveri definitivi dentro l'RSA e alla, diciamo, quota sanitaria che compete alla regione, quindi all'ASL, per le persone che hanno, diciamo, diritto a questo ricovero. Le quote sanitarie non sono sufficienti, naturalmente le risorse vengano da una parte dal governo, dallo Stato nazionale, e da una parte, diciamo, dalla regione toscana, che mette anche risorse proprie, però queste risorse non sono sufficienti, e quindi noi abbiamo registrato a fine 2024, inizio 2025, delle liste di attesa per la quota sanitaria, quindi non per entrare nell'RSA ma per avere la quota, di più di 100 persone. Ora la situazione sembra ci stia un pochino modificando, però noi non abbiamo dati certi per poter, diciamo,
comunque il quadro è quello che lei diceva. Naturalmente la situazione, come dire, chiede una attenzione particolare, anche perché, come lei diceva, la popolazione invecchia. Per fortuna l'aspettativa di vita aumenta, però aumentano, come sappiamo, anche le patologie invalidanti, e quindi naturalmente è un problema, no, che andrà evidentemente ad aggravarsi. Servono politiche specifiche. Ero curioso di questo aumento post-Covid del 20-30%. Avete delle, come dire,
queste sono statistiche che ci sono state consegnate dalle società della salute del territorio fiorentino, che la società della salute è l'infrastruttura che gestisce, pubblica, un consorzio pubblico che gestisce i servizi sociosanitari per la non autosufficienza. Quindi sono dati certi.
Ecco, come ve la spiegate questo aumento così marcato?
Ma diciamo, si può dare due spiegazioni. Una che riguarda il fatto che naturalmente durante il Covid tutto il percorso sulla non autosufficienza, le visite e tutto il resto è stato molto rallentato, se non addirittura,
chiaro, come dire, bloccato,
cancellato.
Sì.
E dall'altra parte però che c'è sicuramente, in virtù dell'invecchiamento, che si diceva prima, delle patologie, quelle conosciute, poi la cronicità, eccetera, che accelerano, come dire, il percorso sulla non sufficienza. Quindi i dati crescono, le domande crescono, e questo è un dato, diciamo, che posso affermare con tutta tranquillità, nel senso non mi invento niente. Ecco.
Grazie, Chiara Tozzi, SPCGL, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Il Collegio di Garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario regionale chiamato a valutare la conformità con lo statuto della legge approvata in Toscana, ha deciso all'unanimità che la legge sul fine vita approvata dall'Assemblea Toscana a febbraio scorso non presenta le violazioni statutarie prospettate dai ricorsi del centrodestra, che dunque in relazione ai profili contestati è conforme allo statuto. Sandra Salvato ha sentito il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente della Commissione Tutela della Salute, Enrico Sostegni.
Io non avevo alcun dubbio che avessimo legiferato rispettando lo statuto, quindi permettetemi innanzitutto di ringraziare il presidente del Collegio di Garanzia, tutti coloro i quali in queste settimane, in questo mese, hanno lavorato con impegno e so anche con grande attenzione, di ringraziare il presidente Sostegni per il lavoro che ha portato avanti insieme alla Commissione, e migliorando anche la proposta di legge che arrivava dall'associazione Luca Coscioni, e gli uffici che hanno svolto un lavoro esemplare. Se oggi siamo qui e se il testo della norma rispetta lo statuto, sta anche per il lavoro dei nostri uffici, a cui voglio dire grazie. Politicamente dico che abbiamo soltanto allungato di un mese l'entrata in vigore di questa norma, io ne ero certo. Questa è una legge di grande civiltà. Oggi finalmente si può dire che è una legge a tutti gli effetti della nostra regione.
Ora accade che il presidente della regione può promulgare la legge e quindi può mandarla al BURT, verrà pubblicata e dopo 15 giorni dalla pubblicazione entra in vigore. Questo mi pare sia l'elemento più importante. Questo ricorso ha ritardato di quasi 30 giorni l'entrata in vigore e ora invece potremo avere l'iter normale che si sarebbe avuto senza questo percorso. Dopodiché il governo ha 60 giorni per decidere se impugnare o no in Corte Costituzionale. Comunque l'impugnativa in Corte Costituzionale non sospende l'efficacia della legge, e quindi, diciamo, quello che ci interessa ora è che la norma entrerà in vigore e produrrà effetti.
E Entra in una fase decisiva l'inchiesta sul crollo del cantiere Esselunga di Via Mariti a Firenze, che costò la vita a 5 operai un anno fa. Sono giorni di interrogatori e ricorsi, mentre slitta la decisione su possibili arresti ed anche sul dissequestro dell'azienda coinvolta nel crollo. I particolari da Raffaele Palumbo.
A più di un anno dal crollo del cantiere Esselunga in Via Mariti a Firenze, l'inchiesta sembra entrare in una fase decisiva. Il crollo causò la morte di 5 operai e tiene ad oggi in ostaggio un pezzo importante del quartiere. Ora si intrecciano interrogatori, ricorsi, richieste di dissequestro, possibili arresti. Al centro l'errore di progettazione della trave crollata che innescò altri cedimenti. Secondo la Procura della Repubblica di Firenze, il responsabile dell'ufficio localcolo di RDB ITA, Carlo Melchiorre, dimessosi alcune settimane fa, avrebbe redatto il progetto omettendo i calcoli dei carichi che la trave avrebbe dovuto sostenere, inserendo una quantità di ferro inadeguata. Sotto inchiesta anche il direttore dei lavori e il rappresentante legale dell'azienda. Avrebbero omesso di adottare le misure necessarie per la salvaguardia degli operai. La procura ha chiesto dunque i domiciliari per l'amministratore e i due tecnici, ma la decisione sulla misura cautelare per evitare il rischio del reiterarsi di comportamenti gravi è slittata ad aprile, così come la decisione del tribunale del riesame per il dissequestro dell'azienda coinvolta. Nel frattempo sul fronte della cittadinanza sono già 1500 le firme raccolte nel quartiere e non solo per un piano green di recupero dell'area. Un intervento pubblico su di un'area privata, dunque la richiesta di un maggiore protagonismo da parte di Palazzo Vecchio per, nella richiesta del comitato 16 febbraio, mettere Esselunga ad un tavolo per un ridimensionamento volumetrico dell'area commerciale e la costruzione di un'area a forte vocazione sociale. Per il comitato, il comune di Firenze avrebbe tutti gli strumenti per una modifica radicale del progetto.
Quando tutti ci dicono che la democrazia non conta più, non vale, conta e come, facciamola valere nella prossima primavera per riformare una legge vecchia, sbagliata e ingiusta nei confronti di tante persone nate o cresciute in Italia che non godono pienamente di diritti. Questo è quanto ha affermato Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, parlando a margine dell'evento di avvio in Toscana della campagna per il sì al referendum sulla cittadinanza. Sandra Salvato l'ha intervistato insieme con la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Oggi avviamo in Toscana la campagna per il sì al referendum sulla cittadinanza. La Toscana ha dato un grande contributo alla raccolta delle firme, oltre 47.000 firme nella regione, una riforma di una legge vecchia, sbagliata e ingiusta nei confronti di tante persone nate o cresciute in Italia che non godono pienamente dei diritti, ma anche un momento per esprimere la volontà popolare quando tutti ci dicono che la democrazia non conta più, non vale, conta e come, facciamola valere nella prossima primavera.
Siamo orgogliosi e ringraziamo sia Riccardo Maggi che tutti gli iscritti di Più Europa per aver scelto la nostra città per partire con la campagna referendaria, tra l'altro a pochi giorni dal nostro annuncio sullo Ius Scuole per i ragazzi delle scuole fiorentine. Noi pensiamo che questa sia una battaglia di civiltà, che sia una battaglia di equità nel nostro paese e dove le norme si devono adeguare a uno status quo che già c'è nelle nostre comunità. Noi lo stiamo facendo tenendo alta l'attenzione sulle Ius Scuole e lavoreremo per fare in modo che la campagna referendaria coinvolga più cittadini possibile e possa rendere tutti consapevoli che questa è una necessità che c'è nel nostro paese.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
A Kango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 228 0525.
Sabato e domenica Fabrizio Favale in Danze Americane mostra sequenze come fossero esercizi sviluppati a partire dalla danza moderna e postmoderna. In Nubla, Yari Boldrini e Giulio Petrucci sperimentano sequenze mescolando libertà di movimento e tecniche codificate.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
E veniamo alla politica. Il sindaco di Pistoia, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi, è già in campagna elettorale per sfidare Eugenio Giani alla presidenza della Toscana in vista delle prossime elezioni d'autunno. E così questa mattina ai nostri microfoni, durante la diretta in Controradio in esterna, che troverete in versione integrale su controradio.it, una candidatura non ancora ufficializzata dai partiti, ma in realtà già sul tavolo. Ascoltiamo Tomasi ai microfoni di Raffaele Palumbo.
In realtà mi sto muovendo per fare campagna elettorale, perché comunque sono i tempi giusti per farsi conoscere i problemi della Toscana, visitare i territori, ecco, quindi io non credo che le campagne elettorali possano partire 2 mesi prima, perciò mi sto muovendo e sto incontrando tantissime realtà e tantissimi territori.
Ma come avviene questa cosa a prescindere dai partiti della coalizione?
Ma credo che appunto il ragionamento debba essere fatto in Toscana, e ogni partito legittimamente ha fatto anche dei nomi che verranno portati anche su un tavolo romano, sul quale naturalmente si coordina tutto quello che succede nelle regioni che andranno al voto. Nulla di nuovo, credo accada così anche dalla parte avversaria, e accada. Determinante è il tempo in cui lo si fa, ma soprattutto, ripeto, non aspettare l'ultimo momento. Quindi noi ci stiamo muovendo, stiamo facendo campagna elettorale, stiamo ascoltando i territori, stiamo affinando quello che abbiamo fatto in 5 anni di opposizione. So solo quello che posso mettere a disposizione, che è la mia esperienza amministrativa, da prima di tutto consigliere d'opposizione, quindi chi ha fatto la gavetta, 10 anni in consiglio comunale e poi 8 anni da sindaco. Io credo che chi fa il sindaco, non solo io ma tutti i miei colleghi, possa portare l'esperienza del fronte. Noi siamo il fronte per i cittadini, la prima istituzione che conoscano, la prima istituzione a cui si rivolgano, anche quando sentono le altre lontane, quando a un telefono non risponde l'ASL, quando al telefono è lontana la regione, quando il consorzio Ombrone ha una sede ormai solo a Firenze, quando altre istituzioni non ci sono, c'è sempre il sindaco, quando hai bisogno dei servizi sociali. Quindi i sindaci sono in prima linea, poche promesse, fatti concreti, non si possono dire cose che non si possono mantenere. Io porto questa esperienza, se ritengono e si ritiene che sia necessaria in questo momento alla Toscana, sono a disposizione, ma solamente altri hanno altri percorsi legittimi. Ecco, io vorrei portare la concretezza del sindaco.
Da Settignano, polemiche per una manifestazione ieri in ricordo di Sergio Ramelli, nato il 13 marzo 1975 ucciso poi nel corso di un agguato, non aveva ancora 18 anni Ramelli, a Roma, è stato ricordato per l'appunto ieri a Settignano nel corso della manifestazione, iniziativa di Casa Pound delle Alte Azioni. Regione ci sarebbero stati saluti romani e quant'altro. La denuncia viene dal capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, Dimitri Palagi, che dice: da Settignano ci giungono mail e foto che testimoniano quanto sarebbe avvenuto ieri sera. C'è stato ci descrivono saluti romani, fiaccole, la presenza di forze dell'ordine. C'è stato un preavviso per ricordare Sergio Ramelli, che poi si è trasformato in un raduno nostalgico ed eversivo. Questa è la domanda. Condanna viene anche dai consiglieri comunali di PD, AVS Colò e dalla lista civica Funaro, a proposito appunto dell'iniziativa di Casa Pound e Lealtà e d'Azione che si è svolta ieri. Veniamo all'iniziativa 1-2-3, tre passi contro le molestie sui mezzi pubblici. È una guida con che prevede una serie di iniziative di comunicazione riguardo alle molestie che avvengono sui mezzi pubblici, in particolar modo sulla tranvia. Una situazione che viene più volte denunciata, una iniziativa che prevede una campagna promossa da Artemisia, da Gest Spa, con il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Scandicci. L'iniziativa è stata presentata questa mattina. Noi abbiamo intervistato l'assessora alle pari opportunità del Comune di Scandicci, Federica Pacini.
Sì, esatto, la campagna riguarda la tranvia, quindi la mobilità sostenibile, in cui noi molto crediamo, che però deve essere un luogo in cui tutti si sentono sicuri, specialmente le donne, le nostre ragazze, le donne di tutte le età che prendono i mezzi. Lo scopo è fornire uno strumento operativo che suggerisca cosa fare se purtroppo si è vittima di molestie o atti di violenza, sia se si assiste a episodi del genere che riguardano altri. Quindi cosa fare e come non restare indifferenti, insomma, agendo con azioni che sono però, ed è la cosa bella di questa campagna, azioni che nascono dal contributo delle persone che prendono la tranvia, dei ragazzi, delle ragazze, delle donne, degli uomini, che quindi si sono prestati, hanno parlato con Artemisia, hanno fornito la loro esperienza, e unita all'esperienza invece dei centri antiviolenza e di GEST, e che quindi hanno fornito veramente uno strumento calato sulla nostra realtà.
Voi come amministrazione avete segnalazioni da parte di ragazze, di donne? Avete avuto segnalazioni negli ultimi mesi di una situazione che è andata peggiorando, che è più difficile?
Non abbiamo noi segnalazioni dirette come comune, però sappiamo che ad esempio in fermate come Villa Costanza, capolinea, ci sono episodi, non riguardano direttamente soltanto le donne, ma in cui ci si percepisse come meno sicuri. E in generale, in qualsiasi mezzo che sposta tante persone porta dietro questo tipo di aspetti. Villa Costanza non ne è indenne.
Allora, ora ci concentriamo sulla questione guerra, pace, la manifestazione di dopodomani, Rearm Europe, i temi che stiamo trattando in un percorso così di riflessione con vari ospiti, a partire dal lunedì, la nostra newsline. Proseguiremo anche per la prossima settimana, naturalmente, perché è un tema di grande, no, sensibilità, e che impatta anche profondamente all'interno del tessuto connettivo del centro-sinistra, per intenderci. Buonasera alla professoressa Serena Giusti, docente in relazioni internazionali, analisi della politica estera e arte della politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito, buonasera.
Innanzitutto, professoressa, come valuta il dibattito, no, che si sta svolgendo in Italia a livello politico, a livello mediatico, su questa vicenda messa in piedi, potremmo dire innescata dalla proposta della manifestazione di Michele Serra, che poi sta accendendo anche un po' di gli animi, no?
Sì, effettivamente questa proposta riaccende gli animi, riaccende fortunatamente giustamente la discussione, anche se purtroppo diciamo da una parte la questione è abbastanza complessa, la GDARM Europa, perché non è facile comprendere né il programma né il progetto di lungo periodo, il tipo di investimenti, quanto Rearm Europe sia legato o meno all'idea di una difesa europea, e quindi quello che si rischia è poi una polarizzazione secondo schemi abbastanza tradizionali e usuali, che poi abbiamo visto ripetersi anche nel voto di ieri a Strasburgo, peraltro.
Ecco, lei diceva non si capisce molto bene, è un po' questa l'impressione, no? Cioè, qual è la sua idea sul piano Rearm Europe, che il professor Castaldi ieri ci diceva sarebbe stato meglio chiamare Defend Europe?
Ma allora, c'è una questione di difesa comune europea, che è uno dei nodi del processo di integrazione europea, perché fu proposta già agli albori dell'inizio del progetto dell'integrazione europea, poi non fu accettata dalla Francia per alcuni motivi, anche dal Regno Unito successivamente quando è entrato a far parte dell'Unione Europea. Chiaramente abbiamo bisogno di una difesa europea e ripeto, ci sono già c'è un'agenzia che si occupa della difesa europea, però effettivamente non siamo mai pervenuti né alla creazione di un vero esercito europeo, che consisterebbe poi, come all'interno della NATO, nel provvedere da parte degli Stati membri di militari da mettere a disposizione, né è stata mai messa in comune l'industria che produce armi, produce aerei, che può avere anche degli usi in uso civile. Questo diciamo è stato il grande limite della difesa europea. Quindi quello che ci si attendeva era di iniziare semmai a parlare proprio di difesa comune, non necessariamente includendo tutti i 27 stati membri, questo è molto difficile, si può pensare anche a soluzioni abbastanza diciamo innovative, come quello per esempio di includere il Regno Unito dopo la sua uscita, ma abbiamo visto che il Regno Unito si coordina con l'Unione Europea per tutto ciò che riguarda la politica estera. Questo Rearm Europe, da quello che si capisce, in realtà è una serie di investimenti che farebbero gli stati individualmente. Mi sembra capire un po' quell'idea di iniziare subito da una difesa comune. C'è che sostiene che i tempi sono stretti e che quindi questo in questo momento è l'unica possibilità. Anche la produzione.
Ma io le voglio chiedere in ultima analisi, molto chiaro il discorso che sto facendo, ma visto che appunto si parla di difesa comune, poi ragiono un po' come l'uomo della strada, mi perdoni, ma non basterebbe mettere insieme già quello che abbiamo, cioè gli eserciti? Voglio dire, se poi c'è un interesse comune, allora si sta tutti insieme, perché bisogna creare dei nuovi meccanismi? Perché secondo le stime che sono state diffuse, noi spendiamo già molto più, no, di quello che dovrebbe essere il nostro pericolo,
certo,
cioè la Russia.
No, ovviamente da un punto di vista anche strettamente razionale, costi-benefici, la cosa più immediata da fare sarebbe quella di mettersi insieme. Sono processi lunghi tra gli interessi degli stati, e questo evidentemente è apparsa una soluzione più rapida dato l'emergenza. Certo, poi si può discutere quali siano gli effetti, si parla che comunque le armi che compreremo in gran parte potrebbero essere armi prodotte negli Stati Uniti, perché le nostre industrie non sono in grado, quindi qui si riapre tutto un discorso anche di relazioni.
Sì, sembra un po' una partita di giro, no? Cioè gli Stati Uniti ci levano la protezione, noi compriamo le armi agli Stati Uniti, un po' così, è una cosa un po' particolare.
Sì, quindi dico, anche quando si parla poi del dibattito, è effettivamente un dibattito difficile, complesso, in cui non è facile prendere una posizione, se non magari trovarsi dietro l'idea dell'importanza comunque dell'Europa, ed è quello che credo sia la finalità della manifestazione che è stata indetta, poi chiaramente soggetta a strumentalizzazione come ben sappiamo, però credo che sia davvero anche il momento di riprendere un po' questa idea di Europa, di Unione Europea, di integrazione europea, perché poi ha molte sfaccettature e anche lì ci sono molte concezioni diverse. Ci sono i federalisti che vorrebbero un'unione vera politica, ci sono più pragmatici che invece considerano questo processo comunque un processo in fieri, non ancora maturo per una unità politica, e forse conviene andare avanti in maniera pragmatica e vedere chi sono gli stati che si possono impegnare o meno in alcuni ambiti.
Grazie professoressa Serena Giusti, buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Nuovo appuntamento con Centro Peach Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 14 marzo, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19 Margherita Manzelli presenta Mystic Salame, lettura personale di tarocchi accompagnata dall'offerta di un dessert d'artista. Alle 21.30 Shaun Light di Vincent Giampino a cura di King Caleri. Alle 22.30 concerto di Farida Amadou a cura di U Sounds e Nab Project Space. Ingresso con biglietto mostre, info centropecci.it.
DDC. Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15. DDC.
Due mesi di arte e cultura per i soci del Contro Radio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin. A Pistoia, a Palazzo Buontalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al Gabinetto Viesse, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i tasti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci del Contro Radio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it. Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti a Pistoia, visita guidata alla mostra Buren, fare, disfare, rifare. Organizzata da Pistoia Musei, l'esposizione presenta una selezione importante dell'artista francese con lavori in situ e situati. Un percorso tra opere storiche e lavori creati e ricreati appositamente per l'occasione. Sabato 22 marzo alle 12. Buren, fare, disfare, rifare, con una guida d'eccezione. Lo storico d'arte Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota club@controradio.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un veicolo in avaria, 6 km di coda tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto e Peretola in direzione Firenze. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna e code tra San Miniato e Santa Croce in direzione Firenze, code in uscita a Cascina e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fibili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fibili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, via di Montucchi chiusa tra via Bolognese e via Stibert. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got a year. Oh, I feel nice. Sugar.
Sì, stanno arrivando diversi messaggi sulla questione guerra, pace, sull'intervista. Vabbè, insomma, solite divisioni, ovviamente, che questo tema provoca naturalmente. Nasce l'Osservatorio Nazionale del Turismo con il Cavallo, un'iniziativa promossa da Final Furlong nell'ambito del programma nazionale Horse Green Experience, presentato presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Firenze. L'osservatorio nasce come piattaforma culturale e scientifica dedicata allo sviluppo dell'equiturismo in Italia, un settore in forte crescita, con un mercato che si stima possa passare da 1,32 miliardi di dollari a 2,51 miliardi entro il 2030, registrando un incremento annuo del 10%. Il progetto coinvolge università, istituti di ricerca, imprese, operatori di turismo sostenibile, e l'obiettivo è quello di creare modelli innovativi, monitorare i flussi turistici e promuovere le migliori pratiche di mobilità a cavallo. Sandra Salvato ha sentito il consigliere regionale Diego Petrucci, Gianluca Bambi, ricercatore d'Agri, e Maurizio Rossellini, presidente Final Furlong.
Il muoversi lentamente oggi è un segmento turistico fondamentale, e poi la Toscana ha una tradizione immensa che la lega al cavallo. Penso ai Butri, penso al cavallo maremmano, ma anche al cavallino di Monterufolo, una razza che stava per estinguersi, ne erano rimasti 40 esemplari e che ora insomma ha trovato una nuova vitalità. Quindi viva il cavallo, viva il turismo lento. Bisogna pensare che le strade bianche, i sentieri, le mulattiere sono infrastrutture al pari delle altre. Se crediamo nel turismo lento, nel turismo a cavallo, nel turismo a piedi, si deve altrettanto investire in manutenzione nella sentieristica, nelle strade bianche e nelle mulattiere.
Chi alleva cavalli oggi si trova ad affrontare una problematica che è quella delle zone rurali. Oggi fare allevamento cavalli nelle zone rurali prevede il fatto che tu apri un'azienda agricola. Cavalli Agricoltura è poi un'alleanza ovviamente anche per il lancio di quelle aree rurali, per la salvaguardia delle tradizioni. In passato ce ne siamo occupati anche di questi progetti, delle ippovie, una su tutte un'ippovia, abbiamo fatto la via Francigena, ma anche l'ippovia dei Monti Pisani in collaborazione col comune di Capannori.
Per noi come rete di impresa l'obiettivo principale è quello che intorno al mondo del cavallo vogliamo sviluppare economia. Nell'ambito delle governance che ruotano attorno appunto ai comparti, parlo di agricoltura, parlo di turismo, parlo di ambiente, questi settori di fatto non hanno ancora compreso quello che il cavallo oggi può dare in termini di sviluppo economico all'Italia, e l'osservatorio oggi diventa veramente una banca dati fondamentale per far comprendere alla governance quanto è importante il valore economico che ruota attorno al mondo del cavallo.
Dal 16 marzo al 20 luglio in Palazzo Strozzi la più grande mostra mai realizzata in Italia è dedicata a Tracy Emin, Sex and Solitude, il titolo questo, le parole chiave che permeano le oltre 60 opere storiche, recenti, nuove produzioni, un percorso che attraversa diversi momenti della carriera e della vita dell'artista, intrecciando aspetti intimi e privati con metafore esistenziali, dalla sessualità alla malattia, dalla solitudine al rapporto con gli altri. Oggi la presentazione alla presenza della stessa Emin del direttore generale Palazzo Strozzi e curatore della mostra Arturo Galanzino. Sentiamo entrambi nelle dichiarazioni raccolte da Chiara Brilli.
I don't feel that I could achieve any more in Italy than showing in this most amazing, amazing place. Not just Strozzi, but Florence.
Veramente non penso che potrei fare di più che esporre in questo posto magnifico come Strozzi e a Firenze. Sono venuta qui direttamente in macchina dall'Austria. Sono arrivata qui e ho trovato questa città così bella. Abbiamo camminato per strada di notte e sono stata veramente sopraffatta dalla bellezza dell'architettura e della storia. E il fatto di fare una mostra qui per me è stato come uno shock. È stata per me veramente un'estasi.
Questa è una mostra di un artista che parla a un pubblico generale, globale, parla a tutti, la sua esperienza personale credo che sia in grado di toccare l'animo di tutti i pubblici, ma certamente una voce eminentemente femminile, parla di esperienze che riguardano in particolare la donna, si parla molto di corpo, di aborti, di esperienze vissute anche tragiche, la sua biografia purtroppo è ricca di fatti molto drammatici, stupri. Assolutamente, quindi è una mostra che presenta la voce fortissima di una donna, ma credo che la cosa fortissima del lavoro di Tracy Emin sia proprio quello di non piangersi addosso, ma di portare queste storie appunto verso qualsiasi pubblico e parlarci veramente al profondo. Sincerità, onestà sono forse le due parole chiave del lavoro di Tresi e di questa mostra, ecco, perché è in grado veramente di aprirci il suo vissuto senza filtri.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è una storia purtroppo si ripete spesso anche a Firenze ultimamente, e che è quella delle aggressioni. In generale, aggressioni nei confronti delle donne in particolare, e la raccontiamo insieme con Leonardo. Buonasera Leonardo, grazie di essere
con noi.
Buonasera. Che è la persona, probabilmente molti di voi l'avranno visto, l'avranno sentito parlare, la persona che lunedì pomeriggio è andato sotto Palazzo Vecchio, dove era in corso il consiglio comunale, con un megafono dopo la seconda aggressione che aveva ricevuto la sua ragazza. E peraltro è di origine austriaca, lavora in un noto ristorante della città, tutto questo in pieno centro. Leonardo, perché hai deciso questo gesto così eclatante?
Sì, il mio gesto non è stato soltanto, come ho già detto, un gesto mediatico, ma è stato un vero e proprio urlo alle istituzioni su quello che è un problema attuale, cioè quello della sicurezza, che purtroppo sta dividendo ancora questo tema in due politicamente, quando dovrebbe essere senza colori. Quello che è successo alla mia ragazza è uno dei tanti episodi, purtroppo nell'arco di due settimane è stata aggredita due volte. Una prima volta in bicicletta, è stata buttata di sotto da un aggressore che era incappucciato ed è stata provata a palpare nelle parti intime. Lei per fortuna ha urlato e insomma, diciamo, l'aggressore si è allontanato. E la seconda volta, a distanza appunto di due settimane, è stata diciamo sempre aggredita qui vicino al mio ristorante, perché anch'io faccio ristorazione, e gli hanno rubato il telefonino.
In San Lorenzo, no? Che tu lavori, sì, esatto, San Lorenzo, ok.
Esatto. Io credo che la situazione sia arrivata al limite, e questo è ciò che mi ha spinto appunto a scendere in piazza e a parlare in modo concreto di questo problema. Sono stato poi ascoltato e accolto dalla giunta a Palazzo Vecchio, in particolar modo dall'assessore Giorgio, che è l'assessore della sicurezza. Come ho detto a lui, non mi accontenterò di un piccolo contentino, ma cercheremo di andare avanti in questa storia e far avere dei benefici da ciò e riuscire magari ad arrivare anche a Roma a far sentire la mia voce.
Certo, ma insomma, la tua ragazza, come l'ha presa? Perché sappiamo che non è italiana, è austriaca, no? E viene peraltro da Innsbruck, se non sbaglio. Per lei, sì, immagino, esatto. Firenze fosse, no, un posto tranquillo dove stare, no?
Sì. Allora lei aveva questa idea dell'Italia che era dell'Italia un po' degli anni 60, col Vespino, con il mare, l'aereo costiere. Diciamo che quando poi insomma si è ritrovata di fronte a questa realtà insomma è tosta. Ora veramente paura a uscire di casa, è terrorizzata, è tornata dopo è stata tre giorni insomma dai suoi, che non fa altro che piangere. Io veramente, guarda, sto male proprio a vederla così.
Beh, immagino. Ma ha ripreso a lavorare tranquillamente o non si sente tranquilla?
Sì, ha ripreso ora, ma insomma non è la stessa persona di prima. Cioè, già un uomo non posso immaginare che cosa voglia dire a una donna, e per due volte di seguito veramente deve essere una sofferenza estrema.
Certamente, peraltro appunto stiamo parlando di episodi che sono accaduti non tardissimo, no? Non era un orario particolarmente tardo, se non sbaglio.
Sì, le 10:30, 11.
Quindi, e in pieno centro a Firenze, quello che dovrebbe essere il salotto buono, quello più controllato, quello più pattugliato. Non stiamo parlando delle periferie, detto che non sarebbe concepibile nemmeno in periferia. Ma secondo te cosa bisognerebbe fare?
Ma senti, allora è un percorso e soprattutto un argomento molto complicato e parlato ultimamente, la sicurezza. Sicuramente bisogna partire a livello comunale con un aumento dell'organico delle forze dell'ordine, in particolar modo della municipale, che insomma è un argomento sulla bocca di tutti, ma almeno concedere la possibilità a queste persone di operare senza avere poi ritorsioni, magari ecco, poi riuscire ad arrivare anche a qualcosa di nazionale, quindi arrivare a Roma. Poi l'argomento più complicato, però ecco, io sono determinato, mi sono fatto carico di questa missione, ci voglio riuscire e voglio che veramente anche i giovani della mia età riescano a scendere in piazza e trovino la forza di non protestare sui social.
Beh, certo, in conclusione però c'è anche un problema, diciamo, di abbandono del centro storico da parte della residenza. Tu lavori in settore ristorazione, che ovviamente va benissimo soprattutto perché ci sono tanti turisti, ma poi i turisti svuotano il centro e le strade sono meno controllate, o no? Non pensi, esatto, che ci sia anche un problema del genere?
Assolutamente, il centro è diventato quello, diciamo appunto prima, la nuova periferia, cioè è diventato un agglomerato di non solo di furti ma di qualsiasi tipo di violenza, e purtroppo anche le forze di polizia rapportate all'organico che c'è di cittadini e di turisti non bastano.
Grazie Leonardo per questa testimonianza, buona serata, e naturalmente anche da parte nostra un abbraccio alla tua fidanzata per quello che può servire, insomma, massima
grazie
solidarietà.
Mille, grazie di cuore.
Buona serata.
Grazie, arrivederci.
È toccante come testimonianza, sincera, forte, motivata. Certo, come dire, è una situazione ingarbugliata, perché poi per l'appunto non c'è più controllo del territorio sociale, non solamente da parte delle forze dell'ordine, ma anche proprio persone, mancano persone, cioè sono solo turisti per lo più, per cui è evidente che no, da una parte i turisti attirano malintenzionati perché sono prede aggredibili, e dall'altra non ci sono più i vicini. È arrivato un messaggio: Claudia, 35 anni, mi sposto molto in bicicletta, la sera andando da Gavinana a Firenze Nova a Castello, passando per tutti i sottopassi, mi dicono coraggiosa. Sta ancora scrivendo Claudia, lo leggiamo dopo. Nel frattempo le previsioni del tempo: molto nuvoloso sulla Toscana, domani ho coperto con precipitazioni diffuse anche temporalesche, le piogge potranno risultare abbondanti o persistenti sulle zone centro-settentrionali, i venti sono moderati meridionali con forte raffiche sulle province di Siena, Arezzo e Grosseto, mari mossi o molto mossi, agitati in mattinata sul settore meridionale, temperature stazionarie, un aumento a sud delle minime. Domani c'è codice arancione, allerta di codice arancione in Toscana, e sono chiuse le scuole in vari comuni della regione. È stata disposta la chiusura delle scuole in provincia di Firenze, il provvedimento interessa Sesto Fiorentino, Signa, Campi, Bisenzio, dove rimarranno chiusi anche parchi e giardini pubblici. Prato invece, scuole e nidi d'infanzia chiusi a Poggio a Caiano, Montemurlo, Cantagallo, Vaiano, Vernio. Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, e poi insomma il resto lo trovate sul nostro sito, perché volevo leggere quello che stava scrivendo Claudia, insomma quella che viaggia in bici, dice: è dura, riappropriamoci degli spazi, io mi sento sicura. Bene, grazie Claudia della tua testimonianza. Sono le 19:19, ci siamo dilungati, ma probabilmente ne valeva la pena, perché la testimonianza di Leonardo è stata davvero importante. Grazie per l'ascolto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.